L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Curio siamo ospiti del Salone Piazza Grande, un luogo in cui per 7 anni Sandro Schnebele ha fatto fluire la cultura. Il Salone Piazza Grande purtroppo chiuderà alla fine di questo mese e noi oggi lo omaggeremo con una puntata speciale della Domenica Popolare. In questa prima ora insieme fino alle 10 vi parleremo di San Provino che è alle porte e poi del lavoro dei fratelli Antonioli alla masseria al Ronco, ma non solo, vi racconteremo anche la storia di un cuoco, Gianfranco Ceccato, oggi impegnato a preparare un pranzo vegano proprio qui al Salone Piazza Grande. Da parte mia Lara Montagna, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Minuti in questo istante, l'Ora della Terra inizia con un omaggio. Oggi vogliamo ricordare Carlo Petrolo, conosciuto ai più come Borat, un uomo che amava il bosco, il legno, l'ecologia, credeva nel suo sogno e voleva essere a modo suo un esempio, un modello. Era un boscaiolo e con la sua segheria mobile aiutava le persone a mantenere il legame con il passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Per lui un albero da tagliare era l'occasione per trasformare un legame, un sentimento e mantenerlo vivo. Carlo Borat è scomparso la scorsa domenica in un fatale incidente. Noi oggi vogliamo ricordarlo con un servizio realizzato dai colleghi di Rete 3 qualche anno fa.
Una cosa che ad esempio faccio, che invito sempre quando vado a tagliare ai miei clienti, di invitare sempre i loro bambini, nipoti, figli, cioè cerco di creare sempre un evento dove si lavora insieme. È una giornata in cui si taglia il ciliegio piantato dal nonno, il noce piantato dal nonno magari 50 anni fa, e passiamo questa esperienza alla generazione futura. Quindi cerco sempre di creare questa giornata dove i bambini partecipano anche loro, dove si lavora, diventa una piccola festa, è la loro pianta, è il loro noce, hanno solo quello, è quello che mi fa alzare la mattina per dire questo, sto facendo la cosa giusta. Quindi il primo fascino è riuscire a realizzare personalmente, creare un qualche cosa che non c'è, che tu credi che ci possa essere. Quindi già quella è la prima soddisfazione personale. La seconda soddisfazione è di sapere che tu stai facendo quelle cose che facevano normalmente due o tre generazioni fa. Quindi si va a riscoprire quelle tradizioni, quelle sensazioni, quelle emozioni che erano la normalità due o tre generazioni fa. Terza soddisfazione è quella di riuscire a vedere un qualche cosa che uno ti ha detto: no, ma quello non vale niente, è un castagno abbandonato in bosco da 15 anni, e lo trasformi in un pavimento. Ecco, quella è l'ultima soddisfazione, che è data dall'aspetto fisico, nel vedere un qualche cosa che ti viene considerato un rifiuto, un qualcosa che non ha senso, qualcosa da abbandonare, in un qualcosa di vero. Oggi si vede, si sente molto spesso, si sente parlare di ritorno alla natura, devoluzione, abbandonare quello che è il mondo attuale, inquinamento e tutto, per cercare di tornare a dei principi più, tra virgolette, chiamati naturali. La mia risposta a questo tipo di approccio è che non bisogna fare questo, si possono fare queste scelte, si può sicuramente andare in questa direzione, ma cercando di andare avanti, non soltanto abbandonare per tornare a fare quello che si faceva due generazioni fa. Bisogna tornare a fare quello che si faceva due generazioni fa con gli strumenti, con gli occhi di oggi, perché una volta facevano tantissimi errori, inquinavano molto di più, erano molto più un disastro, tra virgolette, rispetto a quello che oggi. Quindi bisogna fare le scelte oggi utilizzando le tecnologie, utilizzando gli strumenti, utilizzando le conoscenze di oggi, nel rispetto della natura, guardando avanti, non utilizzando gli esempi del passato, ma guardando avanti.
E questo era il nostro omaggio a Carlo Petrollo. Saluto gli esperti dell'Ora della Terra qui con noi oggi a Curio. Buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e a tutti
gli ascoltatori di Rete 1. Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Lara, buongiorno in questa magnifica sala, che peccato che viene chiusa, veramente bellissimo posto.
Salone Piazza Grande qui a Curio, oggi ospiti di Sandro Schnebeli. Ve ne parleremo a partire dalle 10 di questa storia, la storia di questo salone, ma anche la storia di Curio. Saluto anche Tiziano Pedrinis, buongiorno Tiz, benvenuto.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
E un buongiorno anche ai primi due ospiti di questa domenica mattina, Bibo e Martino Antognoli, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Va bene se ti chiamo Bibo o devo essere precisa Jean-Claude?
No, va benissimo.
Ti conoscono Bibo. Tutti come Bibo.
Esatto.
Martino, benvenuto.
Buongiorno.
Che bello, un altro pezzo che si aggiunge alla conoscenza della famiglia Antognoli, sempre e comunque collegata con la terra. Dal formaggio alle mucche, ai mezzi agricoli. Bibo, è un po' la tradizione questa della vostra famiglia, siete davvero legati al territorio, alla terra, agli animali?
Ma diciamo che la passione è veramente grande per questo lavoro e tutto quello che ci circonda. Dunque il nostro interesse è quello di mantenere un territorio pulito, gestire degli animali in salute e creare anche un intorno.
Un po' di vita, la vita che ci sarà per esempio a San Provino, gioventù rurale presente, sempre in prima linea per creare qualcosa. A San Provino ci sarete come ogni anno, vero?
Come ogni anno ci sarà la buvette col capannone, l'esposizione degli animali organizzata dalla Società Agricola e Forestale del Luganese e tutto l'ambiente come al solito.
Quando sarà a San Provino?
Al 9 all'11 marzo.
9-11 marzo, quindi torna l'appuntamento imperdibile. Beh, Martino Antonioli, tu sei il più piccolo della famiglia?
No, quello di metà.
Ah, sei a metà. Quanti anni hai?
23.
E hai deciso di diventare agricoltore?
Sì.
Quindi il percorso è iniziato da mezzana?
Esatto.
Tuo animale preferito è la mucca?
Sì, proprio così.
Da sempre?
Sì, sì.
Ma cosa vuol dire arrivare in un'azienda, ovvero la masseria che a tutti gli effetti è del papà e della mamma, e entrare come dipendente? Sei figlio, ma sei dipendente.
Esatto, però...
Comandano ancora loro?
Sì, ma prendiamo insieme le decisioni di solito.
Quindi loro saranno stati felicissimi quando tu hai deciso di diventare agricoltore?
Era già praticamente chiaro, perché già da piccolo ero deciso di fare questa strada.
Invece tu, Bibo, eri più sui trattori che installa, mi sembra di aver capito, perché tu invece hai un'officina di macchine agricole.
Esatto, a me piace più la tecnica agricola, i macchinari e tutto quello che riguarda l'agricoltura. Anche se ho, anche io personalmente, delle bestie.
Ma quindi se si rompe una macchina, tac, subentri tu.
Esatto.
Quindi diciamo che funziona molto bene questo gioco di squadra, Martino.
Sì, sì.
La stalla che ti ritrovi a gestire è una stalla abbastanza grande, sono una cinquantina di mucche.
Sì, esatto.
E tutto da quanto tempo robotizzato?
Ma siamo entrati nella stalla nuova ad agosto del 2023.
Quindi relativamente poco?
Esatto.
E come funziona? Cioè, tu ti immaginavi così la stalla robotizzata? Ti immaginavi che sarebbe stato così il tuo lavoro, quello di oggi?
Non così, pensavo più difficile, sinceramente. Invece è molto più facile il lavoro, riesci a razionalizzare il lavoro e gestirlo molto bene.
Quindi facci capire, la giornata delle mucche è scandita dal ritmo tutto loro, decidono loro.
Esatto, loro vanno quando vogliono a farsi mungere, quando vogliono vanno a mangiare, vanno a riposarsi nelle cuccette, tutto come loro preferiscono.
Quindi tu quando subentri?
A controllare che tutti stiano bene e che tutte siano andate a farsi mungere almeno due volte e niente, che abbiano mangiato e che sono in salute.
La scelta di diventare così innovativi, quindi una masseria al ronco che si rinnova, è una scelta condivisa da tutta la famiglia?
Sì, sì, quello sì.
Tuo papà però non avrebbe mai immaginato di non mungere un giorno?
No, lui era un po' scettico sul robot, però alla fine si è convinto anche lui che è la cosa migliore.
Ma a te non manca un po' mungere?
No, sinceramente no.
Perché ti svegli più tardi al mattino?
No, non quello, ma comunque c'hai comunque il contatto con le mucche e tutto, non ti manca niente.
Loro rimangono in stalla, quindi sempre, tutti i mesi dell'anno, non vanno all'Alpe?
No, loro no.
E questo essere robotizzata la stalla ti permette comunque di sfalciare nei mesi estivi, quindi di gestire tutta quella che è la fienagione.
Sì, sì, esatto, puoi gestire anche al meglio i lavori all'esterno, comunque avendo le vacche in stalla praticamente.
E Bibo, il prossimo step, il prossimo passo sarà il biogas.
Esatto, l'idea è quella di questa primavera estate cominciare con la costruzione dell'impianto biogas.
Spieghiamo a chi non avesse mai letto di più sul biogas, rimane una parola, beh, qualcosa si può già intuire dal nome, però che struttura, che impianto è e che cosa farà?
Nell'insieme ci sarà una vasca dove il letame confluisce, viene fermentato. Dunque ci sarà una temperatura sempre costante di 40-42 gradi. Con questa temperatura degli enzimi creano il metano. Il metano viene assorbito da un motore termo che crea anche a suo tempo corrente. Dunque gestirà, darà all'azienda agricola sia corrente che calore.
E sarà a disposizione di tutti gli altri contadini e le persone che magari hanno da smaltire letame?
Diciamo che l'idea era di fare un'infrastruttura per permettere anche alle piccole aziende regionali della regione di poter confluire con i loro prodotti, per non dover investire nelle loro piccole aziende dei grossi capitali per gli stoccaggi, e dunque possono portare il letame da noi e vengono a ritirare il letame maturo, dunque già lavorato, per poter mettere nei loro campi.
E questo materiale già lavorato sarà diverso dal letame che si mette adesso nei prati?
Essendo un materiale che viene già trasformato praticamente con la... viene... come si può dire?
Tu falla facile perché noi siamo ignoranti in materia, quindi...
No, essendo che fermenta, dunque viene già... è come un letame maturo, dunque è la simulazione di una letamaia che resta fuori 2 anni all'aria, che viene lavorato. Dunque il prodotto che esce è molto più digeribile per le piante, dunque viene assimilato subito dalle piante.
Il sogno di tutti?
Più o meno, sì.
Perché vuol dire avere dei prati più sani?
Esatto, dunque se abbiamo un prodotto che possiamo dare al prato e la pianta l'assimila subito, dunque abbiamo meno perdite anche nell'ambiente, abbiamo meno perdite nei suoli, dunque automaticamente anche per la natura e tutto è molto meglio.
Senti Bibo, ma sei felice di avere un fratellino di 18 anni meno rispetto a te, che si è lanciato in questa avventura e che porterà avanti la vostra azienda per tanto tempo?
Sì, diciamo, sono qua anche a aiutarlo, cerchiamo di tutti insieme, tutta la famiglia, di restare unita, anche perché al giorno d'oggi con un'azienda agricola per forza, se non è la famiglia che aiuta, non si arriva alla fine dell'anno, e dunque siamo qua tutti a aiutarlo e sperare che possa avere un buon futuro e sfruttare i suoi sogni.
La stalla, la masseria è sul territorio di Curio?
Esatto, era sul territorio di Novaggio prima e adesso quella nuova l'abbiamo costruita sul piano di Curio.
Comunque bisogna avere coraggio per investire e per credere nella tecnologia e credere che vi sia un futuro. Stiamo parlando di costi veramente grandi, il biogas, la ristrutturazione della stalla stessa, credere nel latte, credere nelle mucche, bisogna essere davvero convinti e sapere che l'unione fa anche un po' la forza.
Esatto, diciamo è un po' difficile soprattutto in questi momenti, soprattutto con la filiera del latte. Noi crediamo che la popolazione ha bisogno del latte, dunque speriamo che si metta a posto e che la gente usa anche i nostri prodotti locali, che sono gestiti anche in maniera molto più dinamica e tutto che nel resto dell'Europa o del mondo. Dunque anche i nostri prodotti, i nostri standard, i nostri label sono molto più restrittivi per il benessere sia degli animali ma anche dei terreni e dell'ambiente.
Martino, torno da te, ma la cosa più difficile per un agricoltore di 23 anni qual è in questo momento? Ogni giorno dici, vabbè, tutto molto bello, ma la cosa più difficile qual è?
Far quadrare i conti alla fine del mese.
Quindi che siano 23 gli anni o di più è sempre quello il problema.
Sì, quello sì.
Però insomma speriamo che tutto si vada per il meglio, no? Perché davvero...
Speriamo davvero.
Sei da solo in azienda?
No, con mio papà, mia mamma, Bibo e anche mio fratello più piccolo.
Ah, c'è anche lui che aiuta?
Lui fa il selvicoltore.
Ok.
Però a tempo perso ci aiuta.
Bibo, macchinario agricolo preferito? Sentiamo.
Trattore.
Trattore.
Sì.
Non ti chiedo la marca.
No, meglio di
sei
no.
Più sull'americano?
No,
no. Sei più sullo svizzero?
Germanico.
Germanico, abbiamo sì. Già capito, abbiamo già capito. Io sento un profumino in sala. Qui al salone si stanno già cucinando delle cose. Tra pochissimo arriverà il nostro chef Gianfranco Ceccato. Anche se lui preferisce essere chiamato cuoco, ricercatore, coltivatore, raccoglitore di erbe, bacche, frutti spontanei, insomma un personaggio che conosceremo tra poco, dopo la prossima canzone, e quindi c'è Marco Zappa.
Ramin, i sa sera, i sa vert, i sa vert, i sa sera, pagura e che rispetto un tempo per la ramina. Barriere, campanei, luce, fari, i segnava al confine. La di, la notte, mattina e sera, la ramina. Ma gli anni è passata e la ramina piena da bocci, nascosta dal verde, dal tempo, la torna da moda, la torna da moda. Di ramine chiuse, aperte e richiuse ancora, quanto timore e quanto rispetto un tempo per la ramina. Mi ricordo da bambino mio nonno era guardia di confine, sì, ma lui era un buono di cuore e i suoi racconti sempre a lieto fine.
Manca davvero poco all'apertura delle linee telefoniche dell'Ora della Terra. Vi do il numero per chiamarci: 0848030808, il numero di telefono di RT1 chiaramente, e poi vi lascio anche il numero di cellulare per mandarci un SMS, oppure meglio ancora direi un WhatsApp, un messaggio WhatsApp: 0763211113 0763211113. Risponde Alfredo Baratella, che vedo già intento a mandare, inviare, guardare foto, mandare risposte, quindi è pronto, prontissimo anche lui. Come è pronto il chef Gianfranco Ceccato oggi in cucina qui al Salone Piazza Grande a Curio. Buongiorno chef, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Senti, ma chef non ti piace, tu preferisci cuoco, ricercatore, coltivatore, raccoglitore di erbe, bacche, frutti spontanei, trasformatore. Insomma, è una vita la tua legata molto, molto, molto ai prodotti della terra. Se mi sembra di aver capito che hai dentro questa filosofia.
Sì, nel senso che chef mi sembra un'etichetta che ha un contenuto limitato. Invece mi piace più come un alchimista quasi, no? Che alla ricerca di di quelle cose che la madre terra ci dona, il territorio ne è pieno, quindi ricercare queste cose qua e provare a sperimentarle, a vedere un po' cosa ne esce, no?
Quindi sei un cuoco che esce sul territorio, va nei boschi, cerca la materia prima, coltiva, sperimenta, ma sei uno chef che ha deciso anche di donare agli altri la tua conoscenza attraverso dei corsi. Ti piace molto insegnare ai bambini, ti piace molto questo contatto con le persone, quindi una filosofia che ti porta anche a non avere pareti. Anche qui a Curio sei non neanche in vetrina, sei proprio esposto all'interno del salone.
Sì, anche qua a Curio, ad esempio, abbiamo fatto una collaborazione con qui a Curio c'è questa realtà del lino. Abbiamo fatto siamo venuti con i bimbi perché anche noi volevamo fare questa esperienza di fare un campo di lino, e quindi però i maestri erano qua a Curio, siamo venuti, abbiamo fatto giù da lino, abbiamo partecipato al processo di semina per vedere un po' come erano tutte le dinamiche, e con i bambini erano molto entusiasti e loro è come seminare un granello nel futuro, dare una... Che io quando ero piccolo avevo mio nonno che mi accompagnava. Adesso questa situazione un po' l'abbiamo persa, e quindi di tutto quello che io so, se me lo tengo per me non ha senso, quindi darlo mi sembra un grande dono per il futuro della nostra umanità.
Tu collabori anche con l'Orto Bio a Sant'Antonino?
Sì, faccio parte della didattica, dove loro sono organizzati molto meglio che noi in Italia, devo dire. E esempio, ci sono questi giardinieri in erba che loro partecipano da adesso, inizierà adesso questo mese prossimo, ogni primo sabato del mese, e arrivano fino a ottobre facendo tutto il ciclo di quello che è i processi di gestione di un orto, no? da che ancora dorme a l'esplosione di fiori, di colori, arrivare ai semi, quindi questo è...
Avete bisogno di un orticoltore in più, perché può venire Tiziano Pedrini se ogni tanto a dare una mano, vero?
Ma Tiz? È benvenuto, se viene è benvenuto, saranno tutti contenti di accoglierlo.
Un'altra occupazione per un vecchio pensionato.
Non ti ho sentito, Tiz.
Un'altra occupazione per un vecchio pensionato.
Beh, ma diffondi il verbo, passi la cultura, lo fai per i bambini.
Mi fai diventare missionario.
Sì, ti ho venduto. Scherzi a parte, Gianfranco, la tua lunga carriera, adesso sei in pensione, possiamo dire così?
Sì, sì, sì.
Ok,
sì.
Quindi sei fuori dall'ambiente della ristorazione, fai quello che vuoi, quando vuoi, quindi oggi la tua scelta di essere qui al salone di Sandro Schnebeli per questo pranzo vegano, quindi questo, io sento odore di curcuma, no? Cos'è?
Cioè, abbiamo della zucca che adesso stiamo stufando perché sarà il fondo per il risotto, poi stiamo preparando un infuso di finocchio e alloro che sarà come bevanda per accompagnare il pranzo.
Un po' depurativo?
Sì, sì, anche digestivo, l'alloro è digestivo, quindi...
Ma è vero che tu sei stato in Giappone a lavorare?
Sì, quando ho avuto una crisi a un certo punto che non ci stavo più dentro nella tradizione, non la tradizione, nella ristorazione classica, e quindi mi sono preso un anno sabbatico e sono andato in Giappone.
In Giappone.
Ho fatto un percorso in un santuario e poi ho vissuto in un ecovillaggio che si chiama Konohana, che loro sono abbastanza autonomi per tutto quanto riguarda la parte alimentare. E sì. Diciamo che il mio percorso è stato dall'uomo natura, i Caraibi e Giappone. Quindi...
Hai fatto anche un percorso sulle navi da crociera?
Sì, lì poco, perché non è una cosa che mi ha
entusiasmato.
C'è una roba così. Però, non so, mi piacerebbe vedere, ad esempio, adesso stiamo facendo un lavoro con lei, si chiama... Giovanna Galimberti, un lavoro con l'euritmia su portare la sequenza evolutiva come strumento per supportare le piante in questo momento che magari un po' così tra riscaldamento del pianeta e tutto quanto, siccità, per dare forza alle piante. Questo mi è una delle cose che lo facciamo giù alla Monda, in questa azienda antroposofica, anche lì ci troviamo e insieme facciamo questo lavoro qua energetico per le piante.
Guarda, mi cogli impreparata sul lavoro energetico delle piante. Adesso chiedo informazioni in più ai tre esperti, vediamo se riusciamo a capire insomma il senso pratico di questa energia da dare alle piante. Intanto però prendiamo una telefonata, c'è Giuseppe in linea. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno, senta, io ho bisogno della saggezza del signor Pedrini.
Ce l'abbiamo,
Grazie per la saggezza.
Ho due domande. La prima riguarda le patate da seme. Vorrei sapere che differenza c'è tra le patate da seme che si comprano, che arrivano tardi, che costano un occhio, e le patate mie dell'anno scorso che ho conservato bene in cantina e posso far germogliare un po' presto, perché per intanto, per esempio, quelle in commercio nei negozi non ci sono ancora.
Allora rispondo molto semplicemente: in pratica non c'è una grande differenza. L'unica differenza che si può citare è quella che le patate da semina che si acquistano o che sono vendute presso i centri di giardinaggio sono quasi sicuramente esenti da virosi, mentre quelle che noi abbiamo a casa potrebbero subire un certo rischio nel campo delle virosi, quindi non è escluso che qualche afide abbia portato la virosi su queste patate e quindi potrebbe sorgere qualche insuccesso, però può usarle tranquillamente, non c'è problema.
Va bene, e l'altra domanda riguarda il patencali, che è un concime biologico ammesso appunto in coltura biologica. Io tutti gli anni, oltre alla pollina e il mio composto, metto anche il patencali. La settimana scorsa sono andato in negozio per comprarlo perché non ne avevo più e il venditore mi dice: ma come, l'hai già comprato l'anno scorso? Guarda che il patencali si usa solo un anno sì, un anno no. Dico, questa è una novità, io l'ho sempre usato con le dosi che lei aveva scritto tempo fa sull'agricoltore, quindi senza strafare, senza buttare via roba, e volevo sapere se è vera sta informazione.
Ma dipende, se lei ha rispettato quanto io ho indicato sull'agricoltore, può usarlo tranquillamente tutti gli anni. Il problema è un po' questo, è che usando solo dei concimi organici abbiamo spesso una mancanza di potassio e quindi per questo motivo si deve dare anche una parte di potassio sotto forma minerale. Non è sufficiente quello contenuto nella materia organica, nei letami e tutti praticamente, anche i digestati e tutto questo gruppo. Quindi usi tranquillamente ancora il patencali tutti gli anni.
Continuo con i suoi consigli. Va bene, grazie mille, buona giornata.
Prego, buona giornata.
Buongiorno Giuseppe, a lei una buona giornata. Prendiamoci un respiro musicale, c'è la bandella Scampolo, la piuma sul capello o sul cappello? C'è una pimme, immaginavo che la piuma sul capello potesse essere un po' particolare. La piuma sul cappello.
Thank you.
In diretta da Curio questa domenica mattina in compagnia di tanti ospiti. Gianfranco Ceccato è lo chef che oggi preparerà il pranzo vegano, uno degli eventi, degli ultimi eventi di questo Salone Piazza Grande di Sandro Schnebeli qui a Curio. Beh, Gianfranco, tu nella tua lunga carriera hai preso tante vie, hai seguito tante strade, hai provato, hai testato, hai raccolto, elaborato e adesso ti permetti di scegliere e soffermarti sulle cose che ti piacciono davvero. E quindi questa è sicuramente una fortuna di chi arriva a una certa età e può decidere. Ma davvero hai fatto tanta esperienza, tanta gavetta, tante cucine anche. Noi vediamo, per esempio, la televisione ci propongono modelli di chef, gare di cucina. Vediamo davvero questo mondo come qualcosa di chiuso. In realtà è un mondo che ha mille porte, mille strade, davvero è un mondo infinitamente grande. Cioè tu sei... hai girato il mondo grazie a questa passione per la cucina, o sbaglio?
Sì, questo è stato come la scintilla che mi ha, la passione che mi ha così portato a la curiosità di andare a scoprire e ricercare in vari posti. Adesso ad esempio sono qua a Curio, sono grato come dire a Jacqueline che è stato come dire il ponte, e a Sandro che anche lui curioso e ricercatore magari di musica e di altre cose, che ha permesso questo di realizzare questo momento insieme, no? questa collaborazione.
Sei stato anche un po' precursore insieme a tuoi colleghi di quello che è la cucina vegetariana e vegana nella Svizzera italiana. Se cito il Guardiano del Farro piuttosto che lo Zanzibar, piuttosto che altri ristoranti in cui ristoranti che sono stati i primi fondamentalmente a portare una cucina vegetariana, vegana in Ticino, nella Svizzera italiana.
Sì, diciamo che adesso attualmente ci sono più realtà, che uno può anche andare, che ne so, alla COP e trovare dei prodotti già pronti
vegetariani o vegani.
All'epoca non c'era veramente poco qua in Ticino, quindi è stato bello essere pionieri di questa cosa e vedere che adesso piano piano questa cosa sta crescendo, quindi questo dire, beh, allora qualcosa magari abbiamo seminato, no?
Beh, nel corso degli anni si è visto proprio cambiare, i menù sono cambiati, c'è sempre un occhio di riguardo, anzi è diventata la norma, diciamo, trovare dei piatti vegetariani e vegani. C'è Bruno in linea, prendiamo subito la sua telefonata. Buongiorno Bruno e benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Io volevo porre una domanda al vostro esperto per rapporto alla preparazione dell'orto. Ormai arriva la stagione e ho letto molto ultimamente sull'idea di coltivare senza vangare l'orto, quello che in inglese si chiama no-tilling, o ripulendolo soltanto in superficie ma senza scavare e rivoltare la terra. Volevo vedere un po' l'opinione dell'esperto su questo tema.
Tiziano,
io seguo sempre i vecchi principi, quindi sono favorevole alla vangatura normale, per il fatto che l'orto dobbiamo considerarlo un po' come un ambiente artificiale dove devono convivere numerose specie provenienti da praticamente tutto il mondo, e quindi per dare un po' una situazione omogenea l'ideale appunto è di trovare questo compromesso e di garantire appunto uno strato praticamente uniforme per tutte le piante. L'altro sistema, quello di non lavorare o la non lavorazione del terreno, è senz'altro anche interessante, però in questo caso è importante smuovere lo strato superficiale, diciamo su 25-30 cm, prendendo una forca a denti larghi e semplicemente muovendo questo strato si arriva a ossigenare un po' la parte radicale dove le piante svilupperanno il loro apparato radicale. È un sistema che funziona, non c'è assolutamente problema, però io rimango sempre dell'idea che il sistema della vangatura è molto più logico.
Ho capito, io ho avuto l'impressione che la vangatura, in realtà, pur essendo tradizionale, fosse qualcosa che rovina un po' la parte superiore della terra, appunto i primi 20-30 centimetri,
in sé, no.
Rivoltando quello che poi durante l'inverno si era creato, no?
Abbiamo uno strato superficiale che è uniforme, quindi è utile un po' per tutte le specie. Ci sono delle piante che hanno un apparato radicale superficiale, ci sono delle piante che hanno un apparato radicale più profondo, quindi facendo questo compromesso creiamo, diciamo, l'ideale per tutti.
Ho capito, grazie mille, buona giornata.
Grazie a lei Bruno, buona giornata. Vedevo anche il nostro chef fare dei cenni, la curiosità legata all'orto, beh tu ami l'orto, quindi... Tu hai una tua opinione, Gianfranco, su questa domanda?
Sì, devo dire che a me piace sperimentare, ad esempio anche lì all'orto bio o anche nel mio orto sperimentiamo diverse tecniche, no? da quelle biodinamiche, quindi con i preparati, con l'etame, queste cose qua, quello con in permacultura, con una pacciamatura leggera, e questo che adesso sta un po' prendendo piede, molta gente si sta avvicinando a questo sistema lì che ha Giancarlo Cappello, ha fatto l'orto elementare, così chiamato, dove c'è una pacciamatura di fieno di 25 cm dove si creano dei nidi e lì si mette le piante. Io due anni fa, che era molto secco, io ho bagnato con un bicchiere di acqua al momento in cui ho messo la piantina, e poi dopo non c'è più andato acqua. Diciamo che è un orto più per uso familiare, perché se uno deve fare una produzione, un orto di questo sistema diventa a livello gestionale molto complesso, quindi non è una produzione grande, non si presta. Però per un orto familiare non lo vedo così, lo vedo una cosa buona.
Beh, è interessante, Tiziano Pedrinis, ci sono svariati modi di approcciarsi all'orto, tanti sono un po' nuove mode che arrivano, tante sono delle situazioni che vanno un po' sperimentate, ma c'è molto interesse da parte del pubblico nei confronti anche di nuovi modi, nuovi approcci. È vero anche che ci sono delle cose che funzionano da sempre e che sono impossibili da mettere in discussione, ma è vero che ci sono tanti libri, anche se tu entri in biblioteca, guardi in internet, trovi davvero tante informazioni e la gente ha voglia anche di provare, certo, senza rimanere delusi, perché se parti con un orto e non raccogli niente perché magari non ti sei informato a sufficienza, ecco, dopo rimani veramente deluso.
Sì, è pur vero che questi sistemi che tu definisci nuovi sono nient'altro che dei sistemi del passato che hanno dimostrato la loro validità, e quindi al giorno d'oggi si cerca di reintrodurli. Chiaro che adottando questi sistemi la situazione diventa più difficile da gestire, l'ha ben detto il nostro relatore precedente, che effettivamente è molto più difficile. È chiaro che penso che anche gli insuccessi però saranno magari maggiori in certi casi.
Beh, Gianfranco, ci sono dei test, delle fasi di sperimentazioni, non tutti se lo possono permettere, ci sono delle realtà in cui si prova, si sperimenta, si testa, si fanno appunto delle prove. E questo è il bello anche di gruppi che si mettono insieme proprio per fare delle prove, quindi va da sé che magari in alcuni casi non si raccoglie, si cambia, diciamo che si fa esperienza, perché l'esperienza bisogna metterle le mani nell'orto, nella terra, per capire che cosa succede intervenendo. Senza mettere le mani e facendo delle prove non si ottiene nulla.
Una cosa che mi ha portato adesso è molto usato in permacultura, che è una cosa che mi aveva insegnato a me mio nonno, era che, come diceva prima il Tiziano, che sono tradizioni che vengono dal vecchio, osserva e interagisci. Quindi io prima di mettermi a fare mi prendo il tempo di osservare che cosa succede nel mio terreno, l'acqua come gira, il vento, se metto giù una pianta lì come sta, e osservare questo è fondamentale, no? Prima di mettersi lì subito vango, zappo, metto il fieno, carico, ma questa che è una bellezza, no? Mettersi lì e uno si siede sotto un albero e guarda il suo campo, no? Cosa succede. Nelle giornate, io uscivo anche nelle giornate di pioggia ad andare a vedere un po', per vedere un po' l'acqua che strada prendeva, no? Per vedere, allora lì funziona così. Vediamo come possiamo...
Beh, anche questo è qualcosa che magari non tutti possono permettersi, il tempo, aspettare, guardare. Io immagino che già, Bibo Antonioli non ce l'abbia questo tempo, o sbaglio?
Diciamo che anche noi come agricoltori il nostro scopo è di osservare la terra, non è che facciamo e basta, dobbiamo osservare per poter avere un terreno migliore, bisogna vedere con le varie lavorazioni cosa sono i risultati. E il problema grosso è quello che non si può neanche valutare su una volta, bisogna provarlo in più tempo e magari fare degli adeguamenti. Comunque anche noi agricoltori siamo obbligati di osservare le nostre colture per poter avere dei prodotti di qualità.
Vi propongo... No, Tiziano,
no, questo penso che in qualsiasi situazione l'agricoltore deve veramente osservare quello che capita in natura, quindi seguire un po' come si comporta il terreno. Quello... Nessuno lo mette in dubbio.
Nessuno mette in dubbio nemmeno i romantici Vagabondi con Madonnina dai Riccioli d'Oro.
Scolpito in un tronco d'abete un bel pastorello, dall'altare di quella cappella e guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dì pitturata, ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai Riccioli d'Oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu l'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno fra il cielo e la neve, al tepore della primavera, circondata di fiori sei tu, vino diretto col paradiso, non hai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Passato un mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dei Riccioli d'Oro non c'era, mistero. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro, e il viandante che passa davanti pregargli un pastorello e pittore di un tempo, c'è urgente bisogno di voi, la Madonna dai Riccioli d'Oro, ritornate a rifare per noi, filo diretto col paradiso, non hai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi, siamo cristiani e siamo figli tuoi.
I romantici Vagabondi, siamo arrivati alla fine di questa ora insieme, l'ora della terra si chiude qui, ringraziando i nostri ospiti Bibo Antonioli, Martino Antonioli, lo chef Gianfranco Ceccato, i tre esperti dell'ora della terra. Chef, devo venire in cucina con te a provare i kaki massaggiati, in giapponese oji kaki. Posso?
Sì, 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 certo.
Dai, allora mandiamo la sigla, l'ultima canzone e poi volo in cucina insieme a te per provare questi kaki massaggiati. Dopo racconterò come va sono. Bene. E ci sentiamo tra pochissimo con la Domenica Popolare. Martino Albertoni, Renato Amadò, Massimo Scampicchio con me. L'Ora della Terra torna tra 7 giorni in diretta da Bosco Gorin.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio Alamone. Caminadasementi.ch.